nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Vieni, Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa.
Oggi, 31 maggio, domenica di Pentecoste. Qualcuno di voi sa che Pentecoste significa 50 giorni dopo la Santa Pasqua e proprio in quel giorno, sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo insieme a Maria, discese la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, facendo un sacco di doni, tra tutti quello di saper cambiare il cuore delle persone. E sapete una cosa? Questo Spirito Santo ha continuato ad operare nel mondo attraverso tante cose, tante opere, ma anche attraverso tantissime persone e opera ancora oggi anche tra noi. Sapete anche attraverso chi? Anche attraverso delle donne, dette un po' da tutti, piccole e grandi donne. Piccole perché tutti quanti dicono che sono basse, grandi perché hanno una ricchezza d'animo grandissima. Loro sono le laiche consacrate dell'opera Marta e Maria, sedute in prima fila, perché oggi ci sarà la loro rinnovazione di professione pubblica e temporanea di consacrazione. Più semplice, oggi loro rinnoveranno le loro promesse e la loro fedeltà a Gesù.
Vieni come fuoco.
Per celebrare degnamente questa grande solennità di Pentecoste vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui abbiamo impedito allo Spirito Santo di agire liberamente in noi.
Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Cristo che nella cresima ci doni ancora il tuo spirito per confermarci veri testimoni.
Abbi pietà di noi.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i cristiani in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Avrete sicuramente letto dal fogliettino e notato anche che questa sera sono vestito in rosso, che la domenica che stiamo per celebrare questa sera nella messa vespertina è la domenica di Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo e di lì l'inizio di una nuova realtà, l'inizio della Chiesa. Forse non ci rendiamo pienamente conto. Però in questa domenica, la domenica di Pentecoste, dovrebbe essere una domenica, se vogliamo diciamo metterla sulla bilancia, pari, non so, ad una domenica, la domenica di Natale oppure a quella di Pasqua. Perché oggi in maniera particolare nasce la Chiesa, perché oggi si dà l'inizio a tutto quello che è il rapporto dell'uomo con Cristo e inserito all'interno di una comunità, inserito appunto di una Chiesa che cammina. È oggi che noi diventiamo pienamente cristiani, è oggi che noi capiamo finalmente che cosa significa essere annunciatori del Regno di Dio, che cosa significa essere uomini della verità, in pratica capaci di accogliere la verità che è Cristo, che cosa significa accogliere gli insegnamenti di Cristo nella vita. È oggi, perché oggi nasce la Chiesa, perché il giorno di Pentecoste fu donato agli Apostoli, quello che è stato chiamato il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo. In pratica, possiamo chiamarla così, una chiave di lettura che facilita la comprensione per l'uomo per arrivare a Dio e per conoscere chi è veramente Dio. Se, sicuramente lo sappiamo già, però facciamo un attimino un discorso all'indietro. Gli Apostoli, pur essendo stati con il Signore per 3 anni, pur avendo ascoltato da Lui le parole, pur avendo visto tanti miracoli, eppure non avevano capito fino in fondo chi fosse veramente Gesù. Soltanto dopo la Pentecoste la loro mente ha avuto la capacità e la comprensione per poter capire e compiere questo mistero. Allora il problema non era l'ottusità degli Apostoli, non era la loro poca intelligenza, non era la loro incapacità a cogliere e a capire le situazioni che succedevano, ma perché la mente dell'uomo non era in grado, lo spirito dell'uomo non era in grado ad accogliere quei messaggi, non era predisposto a percepire e a capire quell'importanza. Con il dono dello Spirito Santo nell'uomo, possiamo dire, è nata questa intelligenza, la possiamo chiamare intelligenza spirituale, cioè la capacità dell'uomo di comprendere il mistero di Dio, che rimane pur sempre un mistero, ma che almeno adesso siamo capaci di incamminarci in questo mistero. Tant'è che lo spirito è dinamico. Facciamo un esempio semplice. Abbiamo sicuramente visto un fuoco acceso. Che cosa ci colpisce del fuoco acceso? Che ha una certa forza, una certa dinamicità, che è bello anche guardarlo, perché comunque all'interno crea un gioco di colori e di fiamme, e tutte non sono mai uguali, ha dentro di sé una forza. Ebbene, lo Spirito Santo è stato immaginato come quel fuoco, perché proprio così dentro di noi è una forza che ha bisogno sempre di rigenerarsi, però non è mai uguale, che può portare sempre forza e calore dentro di noi. E perché è un fuoco? Perché non so, non è stato qualificato come, non so, l'acqua o un vento? No, è stato utilizzato l'espressione del fuoco perché forse deve bruciare qualcosa anche dentro di noi. In genere, quando vogliamo eliminare dalla nostra vita delle cose inutili, nelle campagne si brucia, in città non si può fare. Però nelle campagne in genere si fa un bel falò, buff, bruciamo tutto, così non ci sono più. Ebbene, lo spirito serve anche a questo, viene a bruciare in noi quelle zone di tristezza, chiamiamole così, quelle zone che a noi non servono. Ma non è un lavoro che dobbiamo fare noi, è un lavoro che fa Lui. Cosa aspetta soltanto a noi? Presentare davanti a Lui ciò che a noi non serve. Presentare davanti a Lui, avere il coraggio di dire anche a noi stessi quello che possiamo essere veramente. Perché tante volte abbiamo paura di analizzare la nostra vita, tante volte in alcune situazioni un po' difficili non ci vogliamo pensare, oppure non le vogliamo prendere in considerazione perché abbiamo paura di scoprirci diversi da quello che pensiamo di essere. mentre a volte scoprive dentro di noi delle cose che non vanno, scoprire dentro di noi dei piccoli aspetti, ecco, che forse devono essere corretti, non è un male, è un bene, perché vuol dire che facciamo un lavoro positivo, vuol dire che vogliamo dare spazio a ciò che è bello, vogliamo dare spazio a ciò che è buono dentro di noi, vogliamo dare spazio allo Spirito Santo. E questo è il cammino della Chiesa. Un cammino che non è più fatto da singoli, un cammino che è fatto da molti, anche se diversi. Se abbiamo ascoltato la prima lettura, persone che parlavano lingue diverse eppure tra loro si comprendevano. Nella Chiesa della Pentecoste siamo uomini che pur parlando lingue diverse, grazie all'unità dello Spirito Santo, noi possiamo comprendere che nella nostra vita il nostro unico obiettivo è quello di glorificare Dio e nella sua glorificazione vedere che anche noi siamo amati. Questa Pentecoste, sappiate, e sappiamo bene, che non è finita ancora, ma la Pentecoste continua sempre, perché il dono dello Spirito Santo viene dato ad ognuno di noi. Nei vari sacramenti che viviamo, in particolar modo in quello del battesimo e della crisma, riceviamo il dono dello Spirito Santo. Rinnoviamo, il Signore rinnova sempre in noi la Chiesa, rinnova sempre in noi il desiderio di essere, o meglio il messaggio, l'invio ad essere testimoni e testimoni del suo Vangelo. Ma è stato anche l'inizio di un'avventura particolare. Non c'è più Gesù in maniera fisica in mezzo a noi, ma il rapporto con Lui va vissuto allora all'interno di una liturgia di preghiera, all'interno di una comunità che cammina, all'interno di una condivisione di amore. È lì che si incontra il Signore. Devo dire la verità, tutte belle parole possono essere, però alla fine ci dobbiamo chiedere, ma fondamentalmente, questo dono dello Spirito Santo, io lo avverto. Ogni tanto mi soffermo a rifletterci su. Ogni tanto mi faccio una considerazione nel chiedermi, ma il mio spirito, lo spirito di Dio, meglio ancora, agisce veramente nella mia vita oppure è relativo a un sacramento che ho ricevuto, perché mi hanno detto, perché mi è stato insegnato, perché ho compreso che è così? Penso che sono domande che ci dobbiamo porre, perché ci aiutano anche a capire fondamentalmente che questa domenica che stiamo vivendo, se qualche domenica fa abbiamo vissuto l'ascensione e abbiamo detto che quello è il giorno dell'esaltazione dell'uomo, perché Gesù Cristo, Dio uomo, siede lì alla destra del Padre, allora la dignità dell'uomo è elevata a Dio. In questa domenica invece che stiamo vivendo, lo Spirito Santo, cioè Dio stesso, che scende e entra nel cuore dell'uomo, chiede a noi di esaltare Lui, chiede a noi di essere uomini che fanno e che esprimono la presenza e la sua esistenza nella vita. Facciamo un esempio. Abbiamo letto nella prima lettura Babele, gli uomini che si comprendevano nella stessa lingua ed insieme portavano avanti un unico obiettivo, quell'obiettivo è stato distrutto da Dio, perché il Signore ha andato a rovinare i progetti di Babele, perché quegli uomini volevano realizzare e volevano creare, volevano diventare loro stesso Dio. Quindi stavano portando avanti un progetto che era fondato soprattutto sull'esaltazione personale, sull'essere padroni di tutto e padroni del mondo, padroni della creazione stessa. E questo lo capiamo perché volevano arrivare in cielo. E per questo, nel momento in cui il Signore, diciamo, ha rovinato, è un racconto, ecco, i loro piani, e le loro lingue non sono state più la stessa, tra di loro non si sono compresi. Invece, con la Pentecoste, che cosa è successo? Il Signore ha dato a tutti il dono delle lingue e pur parlando in lingue diverse, tutti si comprendevano. Ciò significa che c'è stato, da Babele alla Pentecoste, un cambiamento e una svolta di mentalità. Non più l'uomo che vuole diventare Dio, ma l'uomo che invece riconosce Dio nella sua vita e vuole portare l'opera di Dio nel mondo. E nel riportare l'opera di Dio nel mondo si riscopre degno, si riscopre uomo, perché quel dono che gli è stato fatto produce soltanto questo, bene e benessere nella sua vita. Mentre ricostruire, fondare la propria esistenza solo su un proprio idolo significa decidere di voltarsi alla morte. Funziona anche un po' così. Sì, è un discorso un po' complesso, me ne rendo conto, però funziona così. Lo vediamo nelle nostre comunicazioni, nelle nostre semplici relazioni con gli altri. Quando la relazione con l'altro non è fondata su un rispetto reciproco, non è fondata su un dialogo, su un rispetto anche della diversità dell'altro, ebbene subentrano le difficoltà, subentrano le divisioni, subentrano le cattiverie, subentra l'odio, perché non sono due persone che si vogliono unire e crescere insieme, ma sono due singoli che vogliono portare avanti una loro idea e un loro stile di vita e vogliono cercare di comandare l'uno sull'altro. Questo è un po' Babele. Se invece vogliamo parlare come uomini della Pentecoste, come uomini che agiscono attraverso lo Spirito, pur se c'è la diversità, pur se parliamo lingue diverse, pur se veniamo da orizzonti diversi, tra di noi c'è una comunione, perché scopriamo che quella diversità, unita grazie allo Spirito, può diventare fonte di comunione e di ricchezza reciproca. Questo è il dono dello Spirito. La Chiesa, questa è, non è una linea piatta dove siamo tutti uguali. Non è un discorso fatto di paraocchi dove tutti devono comportarsi e agire nello stesso modo. La Chiesa invece è unità di cuori, che significa siamo cuori diversi, ma se uniti sullo stesso cuore ci scopriamo capaci di portare avanti lo stesso messaggio, anche se avendo un cuore diverso. E questo è il bello, e questa è la grandezza. Riscoprire, apprezzare la diversità dell'altro, ma in quella diversità ritrovare un'unità. Questa è la Pentecoste, questo è il dono dello Spirito Santo che ci è stato dato. Questo, se vogliamo, può essere la Chiesa.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore.
Ragazzi, il catechismo oramai è finito da più o meno 2 settimane e sta per arrivare la bellissima estate oratoriana con il Villaggio Sacro Cuore. Quindi quest'estate staremo sempre insieme, che ne so, il torneo di calcetto, l'agosto oratoriano, i campi scuola. E proprio durante quest'estate, voi bambini, noi un po' più grandi, dovremo prenderci un impegno, dovremo far sì che lo Spirito Santo possa operare in noi e questo Spirito Santo possa far conoscere Gesù a più persone possibili.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Celebriamo la solennità della Pentecoste e si è soliti dire, che, ed è giusto dirlo, che la solennità della Pentecoste, il giorno di Pentecoste, in un certo qual modo coincide con la costituzione della Chiesa, con la nascita della Chiesa cattolica. E proprio per parlare della Chiesa alla luce della Pentecoste vorrei usare tre aggettivi. Il primo aggettivo: la nostra Chiesa è una Chiesa inspiegabile, una Chiesa non spiegabile. Mi spiego. Qualche giorno fa, il 22 maggio, noi abbiamo festeggiato, se la memoria non mi tradisce, il 13° anniversario della costituzione dell'Associazione Oratorio ANSPI Don Angelo Visconti. Quando si vuole costituire una società, quando si vuole costituire un'associazione, che cosa si fa? Si fa un'assemblea. Si invitano alcune persone che vogliono essere i soci fondatori di una determinata o società o associazione. Per cui ci si incontra, si fa una regolare convocazione, si redige un verbale, ma soprattutto si estende un atto costitutivo e si redige uno statuto, nel quale si dice: noi come associazione, come società, abbiamo questo obiettivo, abbiamo questo fine. Quindi se oggi noi festeggiamo la nascita della Chiesa, in un certo qual modo estendendo questa realtà che noi ben conosciamo della costituzione di una società o di un'associazione, noi dovremmo dire in quel giorno che cosa è successo, quante persone si sono incontrate, si sono radunate, costituite, che cosa hanno deciso, che cosa hanno scritto nel verbale che hanno redatto. Per la Chiesa Cattolica un discorso notevolmente differente, nel senso che c'erano questi apostoli insieme con Maria e altri discepoli del Signore nel cenacolo a pregare, ma non avevano intenzione di metter giù uno statuto, di fondare qualcosa, anzi al contrario, erano delle persone gravemente depresse, delle persone gravemente scoraggiate a motivo del fatto che il loro maestro, il loro leader carismatico era morto, e quindi queste persone, anche se poi si era fatto vedere ed era apparso, però a un certo punto erano ancora lì impauriti e incapaci di procedere, non avevano idee chiare circa il futuro. E allora che cosa succede? Non decidono di fare qualcosa, ma accade un qualcosa, un fatto nella loro vita, per cui senza una decisione previa escono, dopo che è successo questo fatto, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, senza aver organizzato un piano pastorale, che cosa dire, che cosa annunciare, che cosa fare, questi uomini che hanno fatto esperienza dello Spirito Santo vanno in piazza e cominciano a testimoniare l'esperienza che hanno fatto e cominciano a parlare senza appunti e senza schemi, parlano così come lo Spirito Santo dà loro il potere di esprimersi. Per cui cosa voglio dire? Che la Chiesa non è nata da una decisione umana. L'origine della Chiesa è da cercare non negli apostoli, non è da cercare negli 11 apostoli, non è da cercare in Maria, ma la costituzione della Chiesa cattolica nella Pentecoste è da ricercarsi altrove. La spiegazione non sta negli apostoli, ma sta, e qui è evidente il discorso, la spiegazione della Chiesa cattolica sta nello Spirito Santo. Per cui l'importanza per essere Chiesa per essere capaci di essere fedeli all'intuizione di Gesù Cristo, che è il vero unico fondatore della Chiesa, è la capacità nostra, sempre e comunque, di renderci disponibili all'azione dello Spirito Santo. Se noi come Chiesa, fondata da Gesù Cristo e quindi animata dallo Spirito Santo, se noi siamo aperti allo Spirito Santo, noi siamo una comunità la cui spiegazione non consiste in noi stessi, non risiede in noi stessi, e siamo una comunità incontrollabile, non dominata da nessuno, e siamo una comunità imprevedibile, cioè una comunità capace di dare risposte nuove a situazioni nuove. Per cui la Chiesa, la nostra Chiesa, si dovrebbe caratterizzare in questo modo. La nostra dovrebbe essere la Chiesa dello stupore, una Chiesa che quanti la incontrano dovrebbero dire, dovrebbero essere assaliti da questo sentimento, da questo atteggiamento, l'atteggiamento dello stupore. E quindi la Chiesa e la Chiesa cattolica non sempre è capace di dare le risposte. La Chiesa non è capace in assoluto di dare tutte le risposte, ma la Chiesa dovrebbe essere caratterizzata da questo. La Chiesa dovrebbe essere capace di suscitare le giuste domande, le domande interessanti, le domande fondamentali. Applicate questo discorso alla nostra comunità parrocchiale, la nostra comunità parrocchiale non è in grado, sempre e comunque, di dare tutte le risposte alle domande che le persone ci pongono, ma se è fedele, se è disponibile all'azione dello Spirito Santo, la nostra comunità parrocchiale, inspiegabile in se stessa, ma spiegabile grazie all'azione dello Spirito Santo, dovrebbe essere capace, con la sua testimonianza, essere capace di suscitare nelle persone che la incontrano, essere capace di suscitare le domande giuste. Quindi la nostra Chiesa, la Chiesa Cattolica, la nostra Chiesa parrocchiale è una comunità inspiegabile. Due, la nostra comunità e la comunità cristiana, la Chiesa universale e la nostra comunità parrocchiale è inoltre una comunità, o dovrebbe essere e si dovrebbe sforzare di essere, una comunità comprensibile. Cioè che quando parla, parla un linguaggio chiaro, parla un linguaggio comprensibile, parla un linguaggio quotidiano, cioè che è capace di comunicare in profondità. Noi ci troviamo in una società in cui la comunicazione, la globalizzazione e la comunicazione con i mezzi a disposizione è una comunicazione capace di immediatezza notevolissima. Internet, siamo capaci di la telefonia, siamo capaci di comunicare sempre e comunque. Però capite bene che c'è una comunicazione, uso un termine difficile, consuntiva, cioè che consuma i rapporti interpersonali, cioè che non aiuta le persone ad incontrarsi profondamente, e c'è una comunicazione creativa che crea e ricrea sempre più profondamente delle relazioni fra le persone. E allora noi dovremmo essere capaci, come Chiesa, di essere comprensibili, cioè di vivere una comunicazione creativa, una comunicazione ricca di comunione. Qualcuno mi dice, ma com'è possibile? Ci sono interessi differenti nel mondo, fra le persone, fra i gruppi sociali, fra le varie etnie. E allora mi piace fare questo discorso, che è un po' complicato, spero di dirlo brevemente e semplicemente. Qualcuno afferma, Dio Padre è il Creatore, ha creato il mondo. Dio Figlio, Gesù Cristo, è il Redentore, lo ha salvato, e poi sembrerebbe che Dio si sia dimenticato del mondo e, in virtù di questa idea bella della libertà, Dio abbia lasciato il mondo in balia di se stesso, quasi quasi che Dio, di fronte al male, di fronte alle difficoltà, di fronte ad una strada non del tutto corretta che l'uomo, gli uomini prendono, stia lì come uno spettatore. Allora mi piace chiarire questa idea dicendo Dio Padre è il Creatore, Dio Figlio è il Redentore, Dio Spirito Santo è colui che non agisce sulle nostre azioni. Mi spiego, se io sto per ammazzare, Dio non agisce bloccando la mia mano. Se io sto per bestemmiare, lo Spirito Santo non agisce bloccandomi la parola. Dio Spirito Santo come agisce? Agisce nel nostro cuore. E questa azione Dio Spirito Santo la propone, la offre e la rivolge a tutti gli uomini indistintamente, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti. Per cui se è vero, così come è vero, che Dio Spirito Santo agisce nel cuore di ogni uomo, bene, c'è un linguaggio primitivo, originario, un linguaggio profondamente umano che ogni uomo può comprendere, in linguaggio dell'amore. Per cui quando noi comunichiamo e comunichiamo con comunione e noi parliamo di amore e parliamo con amore, questo linguaggio è comprensibile a tutti. Per cui noi dovremmo essere comprensibili nella nostra testimonianza dell'amore, dell'amore che ha una sua origine, lo Spirito Santo. E poi, terzo aggettivo, la Chiesa, oltre che essere inspiegabile, oltre che essere comprensibile, la nostra Chiesa, quella cattolica e quella parrocchiale, dovrebbe essere una Chiesa carismatica, perché sapete bene che lo Spirito Santo offre i suoi doni, offre i suoi carismi. Chiaramente sul termine carisma c'è un attimo da intendersi, perché a volte noi usiamo questo termine anche in modo non appropriato. Ad esempio, se pensiamo per un attimo alla Babele, quell'uomo che ha deciso di costruire la Torre di Babele, sapete che cos'è la Torre di Babele? Quella costruzione, quella realizzazione, quella opera degli uomini utile per scalare le vette del cielo, per farsi l'uomo come Dio e rubare a Dio la sua prerogativa divina, quindi il desiderio dell'uomo di farsi Dio. Quell'uomo che ha inventato, che ha pensato di realizzare la Torre di Babele, beh, noi possiamo dire che anche quell'uomo aveva un carisma. Però capite bene che in questo senso noi parliamo di un carisma che non era per l'utilità dell'uomo, ma per il danno dell'uomo. E invece i carismi, quelli divini, sono sempre per l'utilità comune, sono al servizio del bene degli altri. Per cui il vero carisma è quello che viene donato da Dio al singolo uomo, alla comunità, alla Chiesa, per il bene comune. E allora qual è stato il grande carisma di Gesù Cristo? Quello di portare l'umanità a Dio. Per cui c'è una differenza fra l'ascensione degli uomini nella Torre di Babele. Gli uomini salgono verso Dio, ma non è volontà di Dio che quella realizzazione si operasse, ed era non al servizio degli uomini. Diversamente, l'ascesa di Gesù al cielo con l'ascensione, la solennità di domenica scorsa, nella piena volontà di Dio, nella obbedienza al piano di Dio, è un'ascensione di Gesù Cristo che è al servizio dell'umanità. Anche noi siamo chiamati a realizzare una sorta di ascensione. Chiaramente l'ascensione si può fare o per la nostra gloria, gli uomini di Babele, o per la gloria di Dio. Mi viene da pensare che allora noi potremmo decidere di non realizzare anche sul piano umano, sul piano sociale, delle opere, perché queste potrebbero comportare una gloria per noi. Attenzione, questa è falsa umiltà. Lo stesso Gesù Cristo, ascendendo al cielo, ha dimostrato la sua, fra virgolette, superiorità, la sua eccellenza. E allora noi dobbiamo verificarci, quando facciamo delle opere, delle realizzazioni, a che cosa puntiamo. Lo dico in termini semplici. Noi, quando viviamo la nostra azione pastorale come comunità parrocchiale, vogliamo perseguire la nostra gloria o la gloria di Dio attraverso il servizio dei fratelli? Faccio un esempio ancora più evidente. Domenica 17 maggio abbiamo inaugurato il parco giochi. Parlando in termini squisitamente umani, questa realizzazione potrebbe, capire per quanto vale, potrebbe dare un po' di gloria alla nostra comunità parrocchiale e potrebbe dare un po' di gloria a quanti da vicino l'hanno realizzata, i parroci Don Peppe ed io. capite bene che se questo l'obiettivo e il motivo è un qualcosa veramente di dispiacevole, di veramente non virtuoso. Però nel momento in cui noi realizziamo un qualcosa per la gloria di Dio, al servizio dei nostri fratelli, noi tutto questo lo facciamo a nome del Signore. Per cui è un carisma che noi esercitiamo e lo esercitiamo per l'utilità comune. Per cui, concludo, le campane suonano, è importante comprendere che noi dobbiamo sempre verificare la rettitudine delle nostre intenzioni e la dobbiamo verificare nella duplice fedeltà alla gloria di Dio e al servizio dei nostri fratelli. Per cui la Chiesa, per essere veramente carismatica, deve essere una Chiesa in cui non c'è bisogno di grandi personaggi, di grandi uomini che si impongono, ma c'è bisogno di tantissimi servi che si mettono concretamente a disposizione del Signore e diventano, come Maria, servi del Signore. E allora concludo dicendo che la nostra Chiesa, la Chiesa Cattolica, dovrebbe essere preoccupata delle cose di Dio e dovrebbe essere altrettanto zelante nelle cose degli uomini. Questa mattina noi partecipiamo al rinnovo di queste persone che formano l'associazione Opera Marte Maria, un'associazione che ha il consenso, il beneplacito, ha la simpatia del nostro arcivescovo, anche se sul piano giuridico l'arcivescovo non ha dato alcuna risposta alla richiesta di riconoscimento canonico della stessa associazione, per cui questa associazione è un'associazione, secondo il codice di diritto canonico, è un'associazione privata di fedeli, di persone che consacrano temporaneamente per un anno la loro vita al servizio di Dio nella preghiera, nell'annuncio della parola e nel servizio a questa comunità parrocchiale e, laddove la diocesi di Salerno lo richiede ed è possibile, al servizio dell'azione pastorale della diocesi di Salerno. Per cui noi vogliamo pregare per voi, sette persone di questa piccola comunità, l'associazione Opera Marte e Maria, perché possiate sempre più, con l'aiuto di Dio e con l'aiuto di questa comunità parrocchiale, essere preoccupate delle cose di Dio e zelanti nelle cose degli uomini.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
Invito i membri dell'associazione Opera Marte Maria a venire qui davanti all'altare. Si presentino coloro che hanno chiesto di rinnovare la professione pubblica e temporanea dei consigli evangelici nell'associazione privata di fedeli Opera Marta e Maria. Annalisa Tedesco.
Eccomi.
Patrizia Di Lorenzo.
Eccomi.
Gaetana Gubitosi.
Eccomi.
Monica Tedesco.
Eccomi.
Cosimina Pili.
Eccomi.
Paola De Rosa.
Eccomi.
Anna Amigura.
Eccomi.
Figlie carissime, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa tramite la mia persona?
Di poter perseverare fino alla solennità di Pentecoste dell'anno 2010 al servizio del Signore nell'associazione privata di fedeli Opera Marta e Maria.
Possiamo insieme dire rendiamo grazie a Dio. Figlie carissime, nel battesimo voi siete già morte al peccato e vi siete consacrate al Signore. Vi siete poi consacrate più intimamente a Lui con la professione pubblica e temporanea dei consigli evangelici. Volete ora rinnovare la professione della consacrazione a Lui?
Sì, lo voglio.
Volete, con l'aiuto della Divina Grazia, abbracciare ed osservare fino alla solennità di Pentecoste dell'anno 2010 quella stessa vita di castità perfetta, di obbedienza e di povertà scelta da Cristo, nostro Signore e Maestro, e della Vergine Maria?
Sì, lo voglio.
Volete, seguendo il Vangelo e osservando lo statuto, il progetto di vita e il regolamento dell'associazione privata di fedeli Opera Marta e Maria, perseguire con fermezza e costanza la carità perfetta verso Dio e verso il prossimo?
Sì, lo voglio.
Volete, con l'aiuto dello Spirito Santo, spendere generosamente la vostra vita al servizio del popolo di Dio secondo lo spirito dell'associazione?
Sì, lo voglio.
Colui che ha iniziato in voi questa opera, lui stesso la conduca a termine per il giorno di Cristo Signore.
Io Annalisa Tedesco.
Io Patrizia Di Lorenzo.
Io Gaetana Gubitosi.
Io Monica Tedesco.
Io Cosimina Pili.
Io Paola De Rosa.
Io Anna Medura.
A gloria di Dio, mossa da ferma volontà di consacrarmi a Lui più intimamente e di seguire Cristo, buon pastore, più da vicino, insieme alle sorelle qui presenti e nelle mani dell'assistente ecclesiastico, faccio voto fino alla solennità di Pentecoste dell'anno 2010 di castità, povertà, obbedienza, secondo il progetto di vita, lo statuto e il regolamento dell'associazione privata di fedeli Opera Marta e Maria. A questa associazione mi offro con tutto il cuore, perché con la grazia dello Spirito Santo e per l'intercessione di Maria Vergine io possa conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa Salernitana.
Ed io, in qualità di assistente ecclesiastico, ricevo i voti da voi emessi nell'associazione privata di fedeli Opera Marta e Maria, perché voi possiate portare a perfezione la vostra offerta associata al sacrificio eucaristico. E in nome di Dio vi prometto che, se sarete perseveranti, riceverete il centuplo su questa terra e avrete la vita eterna.
Amen.
Se volete, possiamo sottolineare la bellezza e l'importanza di questa decisione con un bel applauso.
Spirito Signore, a rinnovare la terra, manda il tuo Spirito Signore su di noi.
Signore Gesù, ti rendiamo grazie, tentati da questo fuoco, sospinti da questa brezza, iniziamo e proseguiamo il nostro cammino di conversione, di crescita interiore, con la pazienza di chi conosce i propri limiti, ma con la perseveranza di chi ha già sperimentato la forza e la costanza del tuo amore che arde ma non si consuma e poi si trasforma. Alleluia.
Ci santifico, Padre, la partecipazione a questo sacrificio e accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo che hai effuso sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore andate in pace. Alleluia, alleluia.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta al largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, più di tutto segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo l'anno dove vuoi tu, navigando insieme a te.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo largo dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù. Saliremo in questa barca.